cerco un distributore come gli adulatori cercavano Timone in Shakespeare, parassiti assetati della sua generosità.
Piccolissimi drammi, che poi alla fine non è che siamo nel deserto e quindi muoio di fame e sete, è che mi seccava a spendere i soldi del caro attrezzi.
Storie di annaffiatoi pieni di benzina e della giornata nazionale del panino in una puntata che si intitola Salvare il mondo dall'indifferenza.
Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana.
Buonasera Matteo e tutta la redazione, quindi è stata scritta di sera questa mail, complimenti eccetera eccetera. Per me il vostro è un appuntamento imperdibile durante le mie ore solitarie in bottega. Se non riesco ad ascoltarvi in diretta mi aggiorno subito in podcast. Vi invio il racconto, probabilmente è un episodio molto banale e sciocco, ma visto il tema di quest'anno penso proprio che si addica al caso. In breve, mi sono trovato a piedi in autostrada e un uomo mi ha dato un passaggio, ma la storia si chiude con una perla filosofica non scontata. Spero possa piacervi, ringraziandovi vi saluto. Iniziava così la mail che ci ha mandato il nostro ascoltatore Marco per raccontarci una storia che lui dice è una storia banale e in realtà non lo è, perché io credo che nella gentilezza non ci sia mai banalità, e ci dà il destro per raccontare una storia che abbiamo trovato su un giornale americano di un bambino che ha deciso per i suoi 10 anni, per il compleanno in cui compie 10 anni, di compiere 10 gesti di gentilezza. Si è fatto in questi ultimi anni soprattutto molta retorica sulla gentilezza eccetera eccetera eccetera. Alla fine essere gentili vuol dire un po' fidarsi degli altri, un po' fidarsi di sé e del proprio istinto, e provare a fare in modo che quello che ci piacerebbe accadesse a noi in caso di difficoltà lo facciamo accadere in caso della difficoltà di altri. È una puntata con cui chiudiamo questa settimana di programma ed è una puntata molto bella, con delle storie molto belle, che si intitola Salvare il mondo dall'indifferenza. Benvenuti. Dovevo portare una chitarra a un cliente che abitava la Tisana. Oltre allo strumento che dovevo consegnare, mi era portato via un foglio con delle battute da imparare a memoria. In quel periodo facevo teatro amatoriale e stavo studiando le parti per il Timone d'Atene di Shakespeare. Accendo, sono in ritardo, poca benzina, ma per la Tisana basta. Farò il pieno al ritorno. Via, si parte. Avevo posizionato il foglietto tra il volante e il cruscotto, in modo da averlo sotto gli occhi qualora mi fossi dimenticato qualche battuta. Da Favaro Veneto, dove ho la mia bottega di liutaio, alla Tisana sono 55 minuti. Li passo tutti concentrato sulle battute di Timone, intento ad imparare a memoria le parti e provare le intonazioni.
Avevamo messo in piedi una piccolissima compagnia amatoriale, anzi un gruppo, non si può neanche definire una compagnia amatoriale, eravamo in 4 e avevamo assoldato un regista, Vanni Carpenedo, per farci la regia appunto di Timone d'Atene, che poi tra l'altro era un testo che aveva scelto lui, noi gli avevamo dato carta bianca, e era un tipo di teatro un po' molto fisico, abbastanza di ricerca, quindi sì, c'erano battute proprie, ma anche di altri. Adesso dovrei riguardare il copione, si parla di 15 anni fa forse, adesso non mi ricordo bene quando era accaduta questa cosa. Poi io ho una pessima memoria, tra l'altro.
Arrivo dal cliente e consegno la chitarra. Oltre che cliente, anche un amico. Uno degli aspetti migliori del mio lavoro è che spesso i clienti diventano amici. Quindi stiamo un po' assieme, parliamo e lo ascolto suonare. Chitarra consegnata, tutto bene. Un'altra parte di me suonerà nelle mani di un musicista. Mi riaffiora la frustrazione che ha fatto nascere in me questo mestiere, quella consapevolezza che maturavo di non essere un musicista, ma la grande soddisfazione, in quanto artigiano nel profondo, di avere dato voce all'idea musicale di un chitarrista. Si torna a casa, salgo in macchina e accendo. Parto verso il casello dell'autostrada. La leggera folata di vento che ha accompagnato la chiusura della portiera, oppure lo spostamento d'aria che ho generato sedendomi, oppure ancora un grillo parlante e saltellante che mi ha preceduto. Insomma, qualcosa aveva scostato il foglietto con le battute, lasciando intravedere una lucina rossa-arancione che dava l'idea di essere molto offesa per il fatto che non l'avevo degnata di uno sguardo. passa a fianco di un distributore, ma non so per quale ragione non mi fermo. Colpo de mona. Forse perché dovevo fare una rotonda in più o una piccola deviazione, forse perché mi sembrava troppo cara. Insomma, fatto sta che non mi fermo, tiro dritto. Sono tranquillo, comunque, tornando c'è una stazione a pochi chilometri. Passo il casello, ma la mia mente non si era ancora resettata dalla direzione Trieste dell'andata. E al posto di imboccare per Verona, lo sterzo porta me e l'utilitaria verde metallizzato con le due dita di benzina verso il profondo est. Secondo colpo de mona. Va bene, tranquillo, non c'è problema, troverò un distributore qui, subito. San Giorgio di Nogaro dista 19 km dalla tisana, circa 20 minuti ad andare e altrettanti per tornare. Vuoi che non ci sia un distributore? Sì, lo voglio. E non è una promessa di matrimonio, ma una condanna a restare a piedi in un punto non ben precisato dell'autostrada. Inizio a stringere i denti e a pregare di trovare quanto prima una pompa di benzina. Guardo avanti con lo sguardo per vedere in lontananza una scritta Agip, IP, ESSO, la qualunque va bene. La cerco come gli adulatori cercavano Timone, parassiti assetati della sua generosità. I chilometri passano e spengo tutto, luci, aria, stereo, per cercare di consumare il meno possibile. Passano i primi 20 chilometri, nessun distributore. Giro di boa quindi. Esco e rientro dal casello, questa volta direzione Venezia. Un chilometro, due chilometri, tre chilometri. Li conto centellinando anche le centinaia di metri scandite dagli indicatori applicati nel guardrail. E poi la macchina tentenna come un asino bolso, come una tosse secca. Mi rassegno e lampeggio l'arancione che mi accompagna sul lato destro della carreggiata, corsia d'emergenza. Provo l'ultimo vano tentativo di riaccendere la macchina. La tosse diventa quasi una risata amara. È la macchina stessa che mi dice: Mona, senza benzina non parto, hai dubbi? Stringo le mani sul volante alle 10:10 e appoggio la testa sul clacson senza farlo suonare, così, per pudore. E adesso? Che faccio? Quattro frecce.
Questa stupida autostrada del sole, come era logico aspettarsi piove, con la pioggia l'automobile sbanda, una vocina dentro dice rallenta, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, infine i fari mi si sono spenti, perfino i fari mi si sono spenti. Treni che mi schizzano accanto, lo specchietto che si riempie di bianco, che acceca, una fatica a rimanere sereno, una fatica troppo grande, temo, la testa è pesante, 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 sembra fatta di roccia, di benzina solo qualche goccia, che guaio.
Vedo buttata sul sedile una bottiglia d'acqua. Mi viene l'idea di prenderla per usarla come tanica e incamminarmi verso il distributore che avevo visto alla tisana, quello che avevo snobbato all'andata. L'uscita era a 5 km, poi un altro paio di chilometri per arrivare e quindi il ritorno. Posso farcela, una quindicina di chilometri in tutto. Chiudo la macchina, mi incammino sull'autostrada con la mia bottiglia in mano. Le auto sfrecciano a pochi metri e lo spostamento d'aria mi investe a cadenze regolari, intervallate dai fortissimo degli autoarticolati che mi spingono con forza. Poi, inaspettatamente, mi si affianca una Golf grigia a passo d'uomo. All'interno un signore sulla sessantina che allunga il collo per guardarmi dal finestrino. «Senza benzina?» mi chiede con l'aria di uno che pensa «ci risiamo, un altro cretino che rimane a piedi». Gli rispondo che sì, e che stavo andando dal benzinaio a prendere un litro e mezzo, giusto per uscire dall'autostrada. Lui mi dice: dai, sali che ti do un passaggio. Io non sapevo bene cosa fare, di sicuro ero imbarazzato, mi sentivo un cretino ad essere finito in una situazione così sciocca. Tentando un po', gli dico che non c'è bisogno, che me la sarei cavata. Insiste, accetto. Entro in macchina e ci presentiamo. Gli spiego cos'è successo e perché ero in quella zona. Parliamo di cose banali, per i pochi chilometri fino al distributore. Gli dico che mi può lasciare all'uscita e che poi avrei fatto da solo. Lui mi dice che non si può camminare in autostrada, che se mi avesse fermato una volante mi avrebbe sicuramente fatto la multa. Ed inoltre non avrei potuto versare il carburante perché il collo della bottiglia non sarebbe passato nel buco d'ingresso del serbatoio. ero stupito di come un perfetto sconosciuto avesse potuto fermarsi, mosso da empatia verso un altro sconosciuto. Non nascondo che mi sono passati per la mente tutti i pensieri negativi del caso. È un maniaco, ha cattive intenzioni, mi vuole derubare, è un serial killer. Poi l'urgenza ha dato una spinta al coraggio e io ho accettato con gratitudine l'offerta.
Era un signore con i capelli bianchi, un po' baffuto, però non vecchissimo, e sembrava proprio una buona persona, tutto sommato, mi ha dato questa impressione. E quindi mi sono fidato, poi pur pensando a tanti imprevisti che potrebbero succedere, in quel momento di bisogno, insomma, la fiducia verso il prossimo ha avuto la prevalenza.
Non ho avuto modo di chiedergli molto su di lui, perché mi ha chiesto molto su di me. Cosa facevo, come mai ero in zona. Quando ha saputo che ero un liutaio, mi ha chiesto del mio lavoro e del cliente. Ho solo capito che svolgeva un lavoro dirigenziale in un'azienda, o forse l'azienda era proprio sua. Comunque, continuiamo così a parlare del più e del meno. Usciamo dall'autostrada e mi accompagna al distributore. Vado dal benzinaio, gli spiego la situazione. Senza proferire parola, rientra nell'ufficetto e se ne esce con un innaffiatoio. Quelli che si usano per dare da bere alle piante. Lo riempi di benzina, me lo dà, chiedendomi la cortesia di riportarglielo. Partiamo così, io seduto nel posto del passeggero con l'annaffiatoio pieno di benzina tra le gambe. Già dopo pochissimi minuti l'abitacolo era saturo di vapori di benzina, pericolosissimo. Ad ogni sobbalzo la benzina ondeggiava rischiando di uscire e il movimento aumentava l'evaporazione, rendendo insopportabile l'atmosfera all'interno della vettura. Ho iniziato a scusarmi per la situazione in cui si era trovato il povero soccorritore. Lui mi rispondeva sempre con tono gentile e sguardo sorridente. Il viaggio non fu breve, perché abbiamo dovuto ripercorrere anche il mio errore, quella deviazione imprevista verso San Giorgio di Nogaro. Abbiamo aperto i finestrini. Dopo tre quarti d'ora ritroviamo la mia auto, ancora lì ferma. Arrivati. Lo guardo e gli dico ancora una volta grazie. Mi soffermo qualche secondo e gli chiedo: ma come mai si è fermato? Come mai hai deciso di perdere tempo con un cretino che ha finito la benzina in autostrada? Lui mi guarda con un sorriso e mi dice: ho una figlia, l'ho fatto perché se un giorno le dovesse succedere una cosa del genere, io spero che trovi una persona gentile che le dia una mano. Tutto qui. Tutta questa storia si riassume in questa semplice frase: fare qualcosa di buono ad uno sconosciuto, sperando che il karma o qualcosa del genere possa un giorno ritornare nel gesto di uno sconosciuto verso di noi. Gratuitamente. Solo per salvare l'umanità dall'indifferenza.
See them come together, oh, they would not be apart. For every other day is another, and that's the only way to start. Can live as one as lovers, live as two as enemies. So many never know the difference. Come step in the dark with me. With the pale light in your hands, before I understand how loving can be. With the pale light in your hands, before I understand how it can be.
Questo è Nick Mulvey che canta In Your Hands, cioè nelle tue mani, che è esattamente la situazione in cui si è trovato Marco quando è rimasto senza benzina e un signore gli ha detto: salga che le do una mano. Pronto, ciao Marco, buongiorno.
Ciao, buongiorno Matteo, che felicità.
Senti, che felicità anche nostra. Ti trovi nella tua liuteria in questo momento?
Sì, mi trovo nella mia bottega.
Bottega, si chiama bottega, giusto?
Sì, nella mia bottega. Sono alle prese con un lavoro che è uno di quei lavori che tipicamente dissi: ma perché l'ho accettato?
Cioè, dici un po'.
ho sul tavolo una chitarra del 1861, una Couturier, a cui sto sostituendo la tastiera, che era già stata precedentemente sostituita, però quando si lavora su strumenti di questo tipo, di questa epoca, quest'epoca qua c'è sempre un po', ci sono sempre rogne che saltano fuori.
Ma senti, a questo proposito Marco, ma il liutaio costruisce o aggiusta o tutte e due?
Allora entrambe, dipende dalla direzione che ha preso la carriera. Io principalmente costruisco chitarre classiche,
okay.
E poi però faccio anche restauri, come appunto in questo caso, o sistemazioni.
Ma e costruisci su commissione oppure tu fai la chitarra e poi la metti in vendita?
Guarda, io ho la fortuna di lavorare con lista d'attesa per commissione. Quest'anno tra l'altro compio 20 anni,
ah.
20 anni di bottega e quindi 20 anni di radio, perché in bottega da me la radio è sempre accesa. sì, e fin da subito insomma ho iniziato ad avere ordini e quindi adesso sì, io vendo un po' in tutto il mondo, o direttamente o con dei dealer che sono una sorta di gallerie d'arte, ecco. Diciamo che il mercato è molto simile a questo, no? Ci sono dei negozi specializzati nella vendita di strumenti di liuteria che, okay, acquistano strumenti da vari liutai in giro per il mondo e poi li propongono, certo, al pubblico.
Senti, veniamo alla storia, Marco, invece, perché mi incuriosisce molto, alcuni dettagli mi incuriosiscono. Ad esempio, cioè, tu sei uno che rimane senza benzina abitualmente oppure è stato un caso? Perché c'è una categoria, no, di persone che mi sono dimenticato e magari rimane senza benzina 2, 3, 4, 5 volte nella vita. Sei di quel gruppo lì oppure è un
mi
caso?
Mi è capitato
assoluto?
3 volte.
Sei no, del gruppo,
no,
allora.
No, c'è stato un periodo sì, c'è stato un periodo, no, adesso sono anni, dopo quell'esperienza là non mi capita più.
Senti, hai già restituito al mondo quella cortesia oppure deve ancora venire?
Guarda, io faccio rappresentante di classe e lo faccio perché la mia compagna è maestra e quindi ho una particolare venerazione verso le maestre e rispetto, e perché so che il lavoro che c'è dietro, quindi nel mio piccolo faccio qualcosa. In parte lo faccio anche con i colleghi, perché abbiamo un gruppo di colleghi italiani che costruiscono chitarra classica, cerco di metterli assieme. È forse è il mio senso di solitudine della bottega che cerca una compagnia, esatto, che mi, certo, porta a cercare, certo, compagnia altrove, ecco.
Marco, un'ultima cosa, poi ti ringrazio. È un po' off topic come domanda, però io so, ovviamente da Anita, che tu hai fatto nascere tua figlia in casa guidato al telefono, sì, da un medico. È veramente andata così? Come è successo?
Guarda, è successo in 20 minuti praticamente, ma la cosa interessante è che ho scoperto perché anche nei film dicono, si dice vai a far bollire l'acqua. Io lì ho capito perché lo si fa.
Perché?
Perché la mia compagna ha fatto un bagno, era quasi al termine, ha fatto un bagno abbastanza lungo, poi le contrazioni erano particolarmente svizzere, quindi spaccavano un secondo, si è alzata, si è messa nel water e gli sono rotte le acque e si vedeva già un po' la sommità del capo,
sì,
e si è messa a gridare ed è venuta giù mia cognata che abitava al piano di sopra. È venuta giù tutta impanicata gridando ma mi fai nascere la nipote qui in casa, così, no? E allora era talmente impanicata che non riuscivo neanche a capire il medico, l'infermiere che mi rispondeva al telefono. Allora gli ho detto ma vai a bollire l'acqua, vai a bollire l'acqua, e lei mi dice ma perché vai a bollire l'acqua, me l'ha detto il medico. E la ragione per cui uno dice vai a bollire l'acqua è per togliersi di mezzo la cognata impanicata in una situazione già difficile di per sé.
Senti, però a questo punto, visto che ce l'hai fatta in breve,
perché
scrivicela.
Poi l'acqua è rimasta là sul,
certo,
fuoco.
Scrivicela, vi siete fatti un tè, scrivicela e mandacela questa storia, ti prego, voglio sapere tutto di come è andato.
Ma assolutamente, va bene.
Aspettiamo allora.
Va bene,
grazie,
va
davvero
bene.
Marco,
ok, grazie a te, è stato un onore.
Grazie Marco, in bocca al lupo per tutto.
Ciao.
I will light the match this morning so I won't be alone. Watch as she lies silent, for soon that will be gone. Oh, I will stand arms outstretched, pretend I'm free to roam. Oh, I will make my way. Thank you. Loro sono Pearl Jam, che cantano Indifference, e invece ora la parola passa a Andrea Colamedici.
È molto divertente la storia di Marco, ed è una storia a lieto fine. In quanto liutaio, lui sa quanto le nostre vite proseguano tra le mani degli altri, e lo racconta. Tutto questo nasce infatti dal riconoscimento da parte sua di non essere un grande musicista, e quindi il desiderio che nasce in lui è che l'artigiano del profondo che può diventare può dare voce all'idea musicale di un chitarrista. È un atto di gentilezza ed è la prosecuzione di un desiderio in altre forme, ed è la stessa cosa che fa l'uomo che lo recupera per strada. Per l'idea che un giorno la propria figlia potrebbe ricevere una gentilezza simile, innesca un cambiamento nel mondo e quindi recupera Marco dalla strada. È bello leggere tutto questo, perché ci appare di fronte quanto in fondo quello che possiamo fare non è mai diretto. Non possiamo mai sapere davvero che cosa andremo a cambiare intorno a noi, però una piccola modifica di ciò che c'è intorno, il permettere agli altri di avere un'idea del mondo un po' meno disgustosa, il mostrare che l'idea dello sconosciuto non deve essere il pericoloso, non deve essere lo stalker, non deve essere necessariamente associata a qualcosa di spregevole, ma può essere anche il salvatore o qualcuno che porta meraviglia e mistero, questo significa trasformare l'esistenza delle persone, e di conseguenza trasformare anche la propria. Questi colpi demona che lui ha compiuto, e quindi queste sbadataggini che ha fatto, l'hanno messo sulla strada appunto del destino. Ed è un destino gentile, perché in fondo nessuno di noi sa davvero che cosa gli può succedere nella vita, che cosa gli può capitare, ma bisogna imparare ad esprimere la gratitudine nei confronti del destino quando si manifesta in queste forme. Quello che ci racconta Marco dal liutaio è che in fondo non sappiamo mai quando la vita ci sta mettendo tra le mani un pezzo di esistenza di qualcun altro, e quando ci sta chiedendo di esserne noi gli artefici per uno sconosciuto che magari non incontreremo mai.
Matteo Caccia racconta.
Salvare il mondo dall'indifferenza è il titolo della puntata di oggi. Concetto spiegato molto bene dalla storia del nostro ascoltatore, Marco, salvato da un passante di buone intenzioni. Basta poco, infatti, per aiutare gli altri. Va bene anche un piccolo gesto di gentilezza. Come ha capito un signore che è stato definito l'uomo più generoso d'America. Abbiamo trovato la sua storia sul sito del Washington Post, in un articolo scritto nel novembre del 2023 da Cathy Free. Il titolo è «Ispirato da un uomo al telegiornale, un ragazzo si impegna a compiere 10 gesti gentili per il suo 10° compleanno». State con noi. Max Reiser si trovava a casa di sua nonna quando al telegiornale è apparsa la notizia di un uomo di San Francisco che aveva tentato di compiere 30 atti di gentilezza in un anno prima di compiere 30 anni. Max era incollato al servizio televisivo. Il servizio raccontava di un certo Brian Siliakos che aveva preparato 400 dessert e li aveva consegnati ai vigili del fuoco di San José. Poi ha raccolto e donato materiale scolastico a 150 insegnanti delle scuole medie di Oakland. A febbraio, in occasione del suo 30° compleanno, Siliakos ha consegnato dei kit di pronto soccorso personale allo zoo di Oakland, e quello era stato il suo 10° atto di gentilezza. Non si è pentito di non aver raggiunto i 30 atti entro i 30 anni, ha detto, perché aveva illuminato centinaia di vite e sentiva che la sua missione era stata comunque un successo. Dopo aver visto il reportage quel giorno, Max, all'epoca 9 anni, si rivolse alla nonna e alla madre e disse: «Posso fare qualcosa di simile per il mio 10° compleanno?» «Ero davvero orgogliosa», ha detto sua madre, Christiana Reiser, che lavora nel settore delle vendite nella Bay Area. A ottobre, all'avvicinarsi del 10° compleanno di Max, gli ha chiesto se fosse ancora disposto. Quando lui ha risposto di sì, ha deciso di contattare Siliakos per fargli sapere che aveva ispirato suo figlio. Siliakos ovviamente ne fu entusiasta e addirittura chiese a Max se fosse aperto a una collaborazione.
Now, if there is such a thing as an expert in kindness, Brian would qualify.
La giornata nazionale del panino era dietro l'angolo, racconta Siliakos. Così ho proposto di fare dei panini e di dare da mangiare a tutti senza tetto che potevamo. Dopo il suo compleanno, che era il 22 ottobre, Max ha usato i $75 che aveva ricevuto in regalo dai familiari per acquistare pane, formaggio, tacchino e prosciutto per preparare 100 panini. Tsiliakos ha detto di aver chiesto a due gastronomie locali di donarne altri 100, per poi consegnare tutto al Multi Service Center South, il più grande rifugio per senza tetto di San Francisco. Cristina, la madre, ha raccontato di essere scoppiata in lacrime mentre suo figlio trasportava un carrello pieno di panini nel negozio di alimentari. Aveva appena finito di scegliere il pane e mi ha detto: «È una bella sensazione, mamma. Mi rende felice il fatto di aiutare le persone». Suo padre, Sean Razer, insegnante di informatica al liceo, ha detto di essere stato toccato dall'impegno del figlio. Max è sempre stato gentile e dolce ed, essendo figlio unico, è maturo per la sua età, ha detto. I Razer hanno invitato diversi membri della famiglia il 2 novembre per aiutare Max a preparare i panini. Poi, il 3 novembre, giornata nazionale del panino, hanno caricato tutto in auto e hanno portato Max al rifugio per senza tetto per incontrare Tsiliakos. «Ero entusiasta di incontrare Brian e di portare i panini ai senza tetto che ne avevano bisogno», ha raccontato Max. Tsiliakos ha detto che non vedeva l'ora di incontrarlo. «L'ho visto portare quei panini e gli ho dato un 5 alto», ha detto. «Per me è stata un po' una chiusura del cerchio. Vedere una nuova generazione pronta a continuare quello che io avevo iniziato a fare è stato bellissimo». Tsiliakos, che era un product manager di un'azienda di tecnologie di marketing, ha raccontato che all'età di 29 anni si sentiva in ansia per il futuro e ha deciso di concentrarsi sulle cose positive della sua vita. «Mi sono reso conto di avere molto per cui essere grato e ho pensato: perché non ricambiare il favore con atti di generosità?». I panini consegnati con Max sono stati il 12° atto di gentilezza di Tsiliakos. Per il suo 11° ha raccolto e donato camici medici e bottiglie d'acqua alle infermiere dello Shriners Children's North California. Ora sta cambiando obiettivo, vuole compiere un grande atto di generosità ogni anno per i prossimi 10 anni e convincere altri a fare lo stesso. «Il fatto che Max stia facendo questo», ha detto, «dimostra che il passaggio di consegne può essere fatto a qualsiasi età». Al rifugio per senza tetto di San Francisco, Cristina ha raccontato che suo figlio non riusciva a smettere di sorridere quando circa 40 persone che vivevano lì gli hanno cantato «Happy Birthday» nella sala da pranzo per onorare i suoi sforzi. La NBC e l'emittente che ha raccontato la storia di Tsiliakos si è presentata per fare un servizio sui due nuovi amici che oggi lavorano insieme.
Brian's ultimate goal, though, was not attention to himself.
«Tutti erano davvero grati per quello che Max aveva fatto», ha raccontato la mamma, «e lui non vedeva l'ora di iniziare il suo prossimo atto di gentilezza». Max ha detto che ora sta pianificando una raccolta di cappotti caldi all'inizio di dicembre, con l'obiettivo di raccogliere 150 cappotti da consegnare ai rifugi per senza tetto della zona. Spera anche di convincere gli amici della sua squadra di hockey a unirsi a lui per un fine settimana di pulizia delle spiagge della zona. Ha anche molte altre idee in cantiere. «Potrei anche fare una raccolta di libri e mi piacerebbe visitare una casa di riposo per leggere alle persone e dare loro dei biscotti. Sarebbe anche divertente regalare animali di peluche ai bambini di famiglie in difficoltà. Mi piace proporre idee perché penso che sia importante diffondere la gentilezza nel mondo», ha aggiunto Max. «Spero che quello che sto facendo ispiri molte persone della mia generazione quando avrò 11 anni». Il titolo della storia che vi abbiamo raccontato con il piccolo Max come protagonista era ispirato da un uomo al telegiornale: un ragazzo si impegna a compiere 10 gesti gentili per il suo 10° compleanno. Era un articolo del Washington Post. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale originale, che è la storia di Giuseppe e della sua famiglia.
Almeno 15 tra minerali e metalli diversi solo per realizzare uno smartphone.
E saranno almeno 200 i chili per costruire la batteria e le parti elettroniche di un'auto elettrica, per non parlare della carrozzeria.
E poi il cibo che ci arriva in tavola, i vestiti che indossiamo, i nostri mobili, le case nelle quali viviamo.
Tutto ruota intorno a una fitta rete di scambio di materie prime. Sono Sissi Bellomo.
Sono Simone Spezia.
Sono Maurizio Melis.
Torna a Materia, il podcast di Radio 24 e del Sole 24 Ore, dedicato a questa rete. Vi accompagneremo alla scoperta delle materie prime che muovono il mondo
sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
C'è un podcast per ogni momento della giornata con 24 ore podcast, la piattaforma che raccoglie il meglio della produzione di Radio 24 e il Sole 24 Ore. News, serie, approfondimenti, storie. 24 ore podcast. Tante voci, un ascolto unico.
Matteo Caccia racconta.
E siamo giunti di nuovo al momento del racconto della nostra storia seriale. Siamo arrivati a un momento importante del racconto di Giuseppe Genduso. È il momento in cui Leonardo, insieme a Ninuzza e al figlio Giuseppe, sono finalmente arrivati a Castellana, che è un piccolo paesino nel Parco delle Madonie, cioè quello che oggi è il Parco delle Madonie. Hanno lasciato Cefalù, hanno lasciato il suo mare, per andare a vivere a 765 metri di altitudine, con la voglia di ricominciare. Leonardo, detto Nardo, infatti, sta per diventare un vidrà, cioè un bracciante. Tutti loro stanno ricominciando una nuova vita, a dire il vero, stanno per entrare a far parte di una nuova comunità. Alzando lo sguardo a nord si vedevano le cime più alte delle Madonie che nascondevano ormai il mare. I nuovi arrivati furono oggetto di inevitabile curiosità e subito ci furono parole di benvenuto e di calore da parte dei vicini, soprattutto le donne di casa, quasi tutte abbastanza giovani, mentre gli uomini erano ancora al lavoro. La prestanza fisica di Leonardo, la bellezza di Nina suscitarono curiosità e qualche bisbiglio invidioso, ma la semplicità e la gentilezza dei due giovani sciolsero qualche inevitabile reticenza. Ben presto furono accolti nella piccola comunità, tutti coinvolti nell'impegno comune a costruire un futuro nella nuova borgata.
Queste migrazioni si muovevano a macchia d'olio, non erano esodi con una cesura completa dai rapporti precedenti, no? Ma poi il bisogno di manodopera era talmente enorme, data l'estensione dei territori, che veramente non c'era proprio un problema di rubarsi il lavoro, ecco.
La stagione dell'aratura e della semina arrivò e Leonardo cominciò ad affinare le sue abilità di contadino insieme a parecchi nuovi braccianti sotto la guida dura e occhiuta dei campieri. La notizia del nuovo insediamento cominciò presto ad attirare nuove famiglie e nuovi mestieri dal circondario e, in capo a pochi mesi, anche il cugino Vincenzo con la famiglia si trasferì con la sua piccola mandria di 6 muli a Castellana. La sua attività di mulattiere era preziosa per l'economia della borgata. Trovarono casa nella strada adiacente a quella di Leonardo e Nina, con una stalla più grande e un recinto per i muli sul retro. Il primo inverno, bianco di neve, a cui la famiglia non era certo abituata, trascorse con qualche gelone e piccole difficoltà, superate abbastanza bene.
L'importanza di essere cugini è valida tuttora in Sicilia. Il cugino è poco meno di un fratello e devo dire la verità che non si guarda nemmeno tanto se è di primo o di secondo grado. Quando le famiglie hanno buoni rapporti, per fortuna succede abbastanza spesso, il cugino è veramente un fratello, cioè una persona che condivide gli sforzi, si preoccupa, è presente nella famiglia. Io ci ho messo ma non so quanti anni a capire il grado effettivo di parentela tra i miei cugini, cioè una rete incredibile, certo, come anche gli zii, perché da noi Uzu tutti gli adulti erano zu, quindi chi è zio veramente? Tutti zii, no?
Leonardo, nelle lunghe pause del lavoro nei campi, mise a frutto le sue abilità di falegname, aiutando gli artigiani locali e arrotondando il salario, e imparò anche a confezionare solidi cestini di vimini. Sistemò gli infissi della casetta e riuscì anche ad acquistare una bella e robusta capretta di montagna, che non faceva mancare, in cambio di un minimo di attenzione, il suo latte giornaliero. Giuseppe, Peppuccio, sgambettava felice dietro pulcini, galline, insieme alla nutrita schiera di bambini della contrada. Ninuzza si era ambientata bene, aveva compagnia dalle vicine e dalla cugina e ormai padroneggiava l'arte di fare bellissimi recipienti e canestri con le stoppie colorate. Nessuna concessione al lusso, ma il cibo sufficiente e la buona salute dava loro un po' di serenità e speranza. Le turbolenze della città della costa, per il momento, non varcavano le montagne. Con l'arrivo della primavera le Madonie si trasformarono in un oceano verde, con le spighe come onde mosse dai venti di stagione. Il clima intiepidiva, si cominciava a uscire più spesso, cominciavano ad arrivare dal mare, dai paesi più grandi, i venditori ambulanti, con muli e tradizionali carretti colorati che portavano merci e notizie. Uno di questi, che vagnava la sua merce cantando stornelli, compariva circa ogni 2 settimane coi suoi 2 muli carichi di pezze di stoffa, fili, aghi, fermagli e quello che serviva per la sartoria casalinga che ogni donna sapeva praticare.
Vagnare vuol dire bandire, vuol dire annunciare a squarciagola i propri prodotti, un evento. Qualcuno lo faceva di mestiere e annunciava, che so, l'orario della processione, una riunione in comune, un evento particolare, ma più spesso chi portava in giro i prodotti col mulo. Io ho l'immagine chiarissima di un bellissimo mulo con le 2 bisacce, pieno di frutta e verdura, splendente, che si fermava sotto il balcone di mia nonna e urlava i mulingiani, le melanzane che vengono da Messina, i pomodori che arrivano da Pulizzi, ad altissima voce riempiva tutto il quartiere. Quindi questo è vagnare.
Yeah.
Grazie mille ancora a Giuseppe Genduso, che ci racconta la storia della sua famiglia, la storia di quella che lui chiama la Ngiuria, di quella che in Sicilia si chiama la Ngiuria, così ci dice, che sembra essere un soprannome, anche se in realtà è un'ingiuria, la traduzione letterale sarebbe questa. Grazie a Federico Bernocchi, che lavora questa storia seriale originale, grazie a tutto il resto della redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e di nuovo Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate a mandarci storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Usate questo fine settimana, se avete voglia, per prendervi il libro del Sole 24 Ore uscito l'altro ieri tra edicole e librerie, che è un libro con 50 delle migliori storie che abbiamo ricevuto in questi anni. È un libro che si intitola Cose che succedono vivendo. L'abbiamo presentato al Salone del Libro, è ufficialmente fuori, ci sono un sacco di storie bellissime che, se siete affezionati di questo programma, probabilmente già conoscete. Ora linea al GR, noi ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!